Anche oggi continuiamo a rimanere nella parte conclusiva del capitolo 6 del Vangelo di Matteo. Anche oggi continueremo a parlare dell'ansia, come abbiamo fatto domenica scorsa. L'ansia è un problema molto serio ed è una fonte di grande sofferenza per tutti gli esseri umani. Noi, a differenza degli animali, ci proiettiamo nel futuro e lo facciamo perché siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, che ha messo in noi, come dice Salomone nel libro dell'Ecclesiaste, il pensiero dell'eternità. Ma questa consapevolezza della nostra esistenza e il pensiero del domani, a causa della nostra caduta nel peccato, crea l'ansia per ciò che può succedere, che potrebbe succedere domani. E questa è un'esperienza comune a tutti quanti noi, ed è anche una chiara evidenza della mancanza di fiducia in Dio, che è il nostro Padre Celeste. Vivere nell'ansia per la nostra vita è irragionevole ed è vano. E Gesù ci dà molte buone ragioni per allontanare questo stato ansioso. Lo vogliamo ascoltare. Certo, se c'è qualcuno tra di voi che non conosce l'ansia e le preoccupazioni, questo messaggio non è per voi. Quindi, se volete risparmiare un po' di tempo, potete anche andare via o chiudere il collegamento. Ma credo che sia un problema comune, perciò leggiamo la parola del Signore e facciamo attenzione a quello che Gesù ci dice. Matteo capitolo 6, questa mattina leggeremo dal versetto 25, ma il mio testo è il versetto 34. Perciò vi dico, non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa berrete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento? È il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, e il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi può con la sua preoccupazione aggiungere un'ora sola alla durata della sua vita? E perché siete così ansiosi per il vestire? Osservate come crescono i gigli della campagna, essi non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone con tutta la sua gloria fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio veste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata nel forno, non farà molto di più per voi, o gente di poca fede? Non siate dunque in ansia dicendo che mangeremo, che berremo, di che ci vestiremo, perché sono i pagani che cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno date in più. Non siate dunque in ansia per il domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Quindi cominciamo con le ragioni dell'ansia. Perché siamo ansiosi? Per quale ragione ci preoccupiamo? Per quale ragione ci lasciamo prendere dall'ansietà? Ce ne sono di ragioni e sono espresse e alcune in modo esplicito, altre in modo meno esplicito nel passo che abbiamo letto. La prima è questa: noi siamo ansiosi perché siamo esseri ragionevoli e decaduti. Siamo come dicevo nella mia introduzione, esseri che sono stati creati a immagine e somiglianza di Dio. E purtroppo questa immagine, questa somiglianza sono state non cancellate dal peccato, ma sono state compromesse, rovinate gravemente. Siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e ci distinguiamo dal resto delle creature che troviamo sulla terra, gli animali, le piante. Ci sono creature che sono capaci di compiere delle grandi imprese. Che so, insomma, qualche tempo fa vedevo un filmato di un pesce che nel fondo del mare ha lavorato non so quanto per creare un disegno veramente straordinario, anche dal punto di vista artistico, che serviva semplicemente ad attrarre la sua compagna per poi potersi riprodurre. Gli uccelli del paradiso, se avete visto qualche documentario, fanno dei nidi particolarmente belli, con un senso estetico straordinario, allo stesso scopo, per poter attirare una compagna e quindi potersi riprodurre. Ma ci sono anche altri animali che sono capaci di compiere delle grandi opere. Se pensate anche a animali piccolissimi, che il cui cervello è un milionesimo rispetto al nostro cervello, eppure compiono delle opere di ingegneria che sono straordinarie, le termiti, le formiche. Le termiti sono così, diciamo, capaci di organizzare delle strutture, veri e propri edifici, capaci di mantenere la temperatura bassa lì dove si trovano, in modo da non arrostire, che degli ingegneri hanno studiato i metodi con cui viene effettuata la ventilazione nei termitai, allo scopo di applicarlo a edifici umani per minimizzare i consumi nel raffrescamento, nel condizionamento. È davvero straordinario quello che animali possono fare. Avrete visto sicuramente qualche documentario in cui i castori costruiscono le loro dighe per formarsi una porzione di acqua tranquilla dove poter vivere. Perciò potrei continuare, non c'è Francesco oggi, altrimenti mi sarei intrattenuto a parlare dei ragni e delle loro ragnatele, che sono opere di ingegneria, anche quelle straordinarie. E se ci pensate, nessuno insegna a un ragno come si fa una ragnatela, è qualcosa di assolutamente istintivo. Ma quello che voglio dire è che il castoro che costruisce la sua diga, il ragno che costruisce la ragnatela, o gli uccelli e i pesci o le termiti, fanno queste cose che sono delle vere opere di ingegneria e sono capaci quindi in qualche modo di progettare, pensano al futuro, pensano alla loro riproduzione, pensano al procurarsi il cibo. Ma noi, rispetto a loro, rispetto agli animali, abbiamo qualcosa di molto più importante. Noi non solo progettiamo e realizziamo grandi opere, ma gli uomini immaginano, gli uomini hanno delle speranze, gli uomini hanno delle aspettative, gli uomini hanno delle ambizioni. E siccome siamo peccatori, abbiamo anche il problema dell'invidia, perché osserviamo quello che fanno gli altri e desideriamo avere quello che hanno loro. Guardiamo il nostro vicino di casa che si è comprato, che so, un camper o una macchina più grande e pensiamo: ma pure io vorrei avere quello e quell'altro. e la scrittura ci dice chiaramente che il nostro problema è l'invidia, è la concupiscenza, è il desiderio di quello che non ci appartiene. Da qui vengono i furti, e a volte gli uomini sono disposti a fare qualunque cosa pur di ottenere ciò che non hanno, e questo fa aumentare la loro ansia. Sono ansiosi perché non hanno, sono ansiosi perché vorrebbero, sono disposti a fare di tutto per poter avere, e una volta fatto di tutto per poter avere sono ancora più ansiosi perché la loro coscienza rimorde loro. Quando si parla delle lacrime di coccodrillo, è un modo di dire, perché i coccodrilli, che si dice che dopo che mangiano i piccoli piangano, non provano assolutamente nessun rimorso, nessun animale prova alcun rimorso per le azioni istintive che compie, ma gli uomini sì, anche quando possono essere induriti, possono avere una coscienza incallita, ma l'uomo che commette un male deve combattere contro gli stimoli. Vi ricordate cosa? Non c'era probabilmente uomo più convinto di quello che stava facendo di Saulo di Tarso, ma quando Gesù andò incontro a Saulo di Tarso sulla via di Damasco, gli disse: Saulo, ti è duro il recalcitrare contro il pungolo, contro gli stimoli. Voleva dire: c'è qualcosa dentro di te che ti dice quello che io sto facendo non è una cosa buona, non è una cosa giusta. Mettere a tacere la propria coscienza. Si può anche dire: no, Dio non c'è il giusto, non c'è lo sbagliato, non c'è vero, non c'è falso, ma dentro ciascuno di noi c'è una voce che ti dice: questo non è vero. E se le cose non stessero davvero così, come la mettiamo? E questo non può fare altro che aumentare l'ansia, non può fare altro che aumentare l'ansia. Gli uomini possono anche vivere lontano da Dio e peccare quanto par loro, ma la loro ansia è destinata a crescere, e l'ansia è anche una cosa che può essere utilizzata da Dio per riportarci a Lui. Leggete il Salmo 32, leggete il Salmo 51, descrive la condizione di un uomo sotto la convinzione di peccato, in cui l'ansia e il senso della propria colpevolezza è stato da Dio utilizzato per produrre un ravvedimento di cui non c'è da pentirsi. Quindi noi siamo ansiosi perché siamo creati a immagine e somiglianza di Dio, con delle facoltà superiori rispetto a quelle degli animali, e perché siamo dei peccatori, ma lo siamo anche perché viviamo in un mondo in cui è presente il male. L'ansia c'è perché c'è il male, e non possiamo, se c'è qualcuno che dice: no, io non mi preoccupo mai, non ho nessuna ansietà, non ho nessuna preoccupazione, ci sarebbe un po' da dubitare della sanità mentale di questa persona, perché il male purtroppo è presente. E infatti Gesù dice che basta ciascun giorno il suo affanno. Sapete qual è la parola tradotta qui affanno? Per voi grecisti è kakia, che significa il male. Basta ogni giorno il suo male. Gesù ammette con chiarezza che il male è una realtà quotidianamente presente nella vita di ogni persona. Il male, non solo del peccato, ma il male naturale, della malattia, della sofferenza, della miseria, della povertà, degli infortuni, degli incidenti. Il male è presente in tutta, nella vita degli uomini, è presente in modo quotidiano, ogni giorno ha la sua porzione di male. Tuttavia c'è differenza del male di oggi, che noi affrontiamo perché non possiamo fare altrimenti, e del male di domani, quello che temiamo, quello che ci spaventa. E ci spaventa molto di più perché pensiamo che, mentre il male di oggi è un nemico che noi conosciamo che sappiamo che dobbiamo affrontare. Pensateci un momento. Quando mai avete avuto una difficoltà quotidiana e siete rimasti paralizzati? Avete affrontato il problema, sia esso un piccolo problema a casa, qualcosa che non funziona, cercate di trovare il modo in cui potete risolverlo. Se non siete capaci di risolverlo, chiedete aiuto a qualcuno, al marito, a un amico, al vicino, e se neanche loro possono aiutarvi, chiamate un operaio. Ma insomma, se c'è un problema, il problema di oggi si affronta. È il problema che ci fa essere ansiosi. È il problema che noi pensiamo che potrebbe venire domani. Domani potrebbe venire un problema che è molto più grande, un problema che potrebbe essere letale. Domani potrebbe venire la morte a bussare alla mia vita. Domani non so come reagirò. Una delle mie più gravi preoccupazioni era quando ho sempre avuto buona salute nella mia vita. Sapete quali erano le mie preoccupazioni? E sono di quelle preoccupazioni che non dite a nessuno, ve le tenete per voi. Dicevo: Signore, ma io parlo così tanto della morte, della malattia, della sofferenza, ma se domani dovesse venire la morte e la sofferenza a bussare alla mia porta, come mi comporterò? E sinceramente, questa era una cosa che mi preoccupava moltissimo. E Dio mi ha consolato molto quando qualche anno fa, in qualche modo, la morte ha bussato un po' più forte alla mia porta, alla porta di casa mia. E mi sono reso conto che come si avvicina il male alla nostra vita, così si avvicina la grazia di Dio. È la forza che Dio ci dà. Ne parlerò ancora meglio un po' più avanti, ma voglio dire, una delle nostre preoccupazioni è: come reagirei io se mi trovassi al posto di che in questo momento sta soffrendo così tanto? Sarei capace io di essere altrettanto coraggioso, valoroso? Oh, se dovesse venire la sofferenza, un male incurabile nella mia vita, forse perderei la fede. Questa è una preoccupazione. Quando Gesù ci dice: non siate in ansia per il domani, per il male di domani, per l'affanno di domani, ci ricorda che noi, quando pensiamo a quello che può succedere, può essere davvero una fonte di grande ansietà. E noi lo siamo, però, lo ripeto, perché siamo ragionevoli e decaduti, perché in questo mondo c'è il male, ma lo siamo anche ansiosi, l'origine dell'ansia, perché siamo poco riflessivi. Gesù dice proprio questo, come cura per l'ansia. Gesù dice: ma guardate gli uccelli, ma guardate i gigli. Non mi tratterrò troppo perché ne abbiamo parlato domenica scorsa, ma insomma dice: voi non osservate abbastanza, non guardate abbastanza, perché se vedeste come funzionano le cose non vi lascereste sopraffare dall'ansia. Oppure perché siamo ingenuamente idealisti, cioè pensiamo che la nostra vita tutto sommato dovrebbe essere un continuo progresso e un andare di gloria in gloria, insomma. E invece non è così, lo sapete, no? La nostra vita non va di gloria in gloria. Dice l'apostolo Paolo che l'uomo interno si rinnova di giorno in giorno, ma l'uomo esterno decade di giorno in giorno. È una follia pensare che man mano che gli anni andranno avanti noi saremo sempre più luminosi e gloriosi. Man mano che gli anni andranno avanti, ci saranno più dolori, ci saranno più sofferenze, saremo più soli, le persone care ci lasceranno, avremo la nostra porzione di mali e di sofferenze. Questa è la vita. Non possiamo essere ingenuamente romantici, idealisti. La vita è dura la vita è necessariamente sofferenza. E noi siamo ansiosi anche perché purtroppo siamo poco consapevoli delle nostre risorse, sia interne sia esterne. Noi ci preoccupiamo tutti i giorni di quello che mangeremo, di quello che vestiremo, di cosa berremo. Ma lo sapete quanto possiamo resistere senza mangiare? Qualcuno ha detto che normalmente un mese, 45 giorni, anche di più, chiunque tra di noi che è in una salute discreta potrebbe resistere senza mangiare niente. E se c'è una persona che è particolarmente obesa, potrebbe vivere anche un anno intero senza mangiare. Perciò, perché se passa quell'ora o un giorno, se pensiamo che domani non avremo cibo, ci preoccupiamo così tanto? In realtà non sappiamo quante risorse abbiamo dentro di noi, e questa è semplicemente una metafora, una parabola, perché noi abbiamo delle risorse che vanno al di là dei nostri rotolini di grasso, che è la nostra comunione con Dio, la preghiera, un Padre Celeste che sa, che può, che riveste, che nutre, un Padre Celeste che si prende cura di noi. Abbiamo la preghiera, abbiamo la promessa di Gesù: chiedete, vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Abbiamo la promessa del Signore che se noi chiediamo il pane quotidiano o il pane di domani, il Signore ce lo darà. Abbiamo la parola bellissima che è stata pronunciata dall'Apostolo Paolo ai Filippesi, in cui ha detto: non angustiatevi, non siate ansiosi di nulla. Qualunque ragione, qualunque cosa, qualunque preoccupazione, questa malattia, questa sofferenza, se perdo il lavoro, se succede questo, non angustiatevi di nulla. Ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste. Il nostro problema è che spesse volte siamo ansiosi e non sappiamo neanche perché. Ma qua Paolo dice: riflettete. Che cosa è che vi dà preoccupazione? Ecco, prendete quella vostra preoccupazione e presentatela davanti al Signore. Le vostre richieste rendetele, fatele conoscere a Dio in preghiera e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E c'è una promessa: e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Se siete ansiosi e non sapete perché, fermatevi. Riflettete, cercate di identificare. È come se Dio dicesse: figlio mio, che cos'hai che sei ansioso? Sono ansioso, ma di che? Dimmi tutto, non lo so. Fermati, rifletti, spiegami qual è il tuo problema, presentalo a me e io ti aiuterò, ti faccio una promessa, ti darò una pace che supera ogni intelligenza. La mia preoccupazione è questa. Bene, mettila davanti ai miei piedi e ringraziami. Siano le vostre richieste rese note a Dio in preghiera con ringraziamenti, perché il ringraziare Dio è non solo necessario e doveroso, ma è segno della nostra devozione. In altre parole, noi siamo ansiosi perché la nostra fede è poca, è debole. E Gesù lo dice al versetto 30: o voi, o gente di poca fede. Vi preoccupate? Ascoltate questo rimprovero da parte del Signore. Il vostro è un difetto non della vostra circostanza, ma è un difetto della vostra fede, della vostra fiducia. C'è qualcosa che non funziona. Quindi queste sono le ragioni dell'ansia. Ma quali sono le ragioni per non essere ansiosi? Ne ho quattro. Ve ne ho date tre di ragioni per essere ansiosi, o le ragioni che ci fanno essere ansiosi, ma ci sono quattro ragioni per non essere ansiosi. La prima: voi siete cristiani, voi portate il mio nome, dice Gesù, voi non siete pagani. Non siate ansiosi, perché queste cose sono quelle che rendono ansiosi i pagani. Gesù ci punge nell'orgoglio, eh? Tu dici di essere cristiano? Sì. E allora, se sei cristiano, ti devi comportare da cristiano, devi vivere da cristiano. C'è un Eusebio da Cesarea, è stato il primo grande storico della Chiesa cristiana, e ha scritto la storia del cristianesimo fino ai suoi giorni, IV secolo, e tra le varie cose che ha scritto ha parlato di alcuni martiri di Lione, che quando venivano interrogati rispondevano sempre allo stesso modo, qualunque cosa gli chiedessero, di quale nazionalità, a quale famiglia appartieni, eccetera, rispondevano sempre allo stesso modo: Christianus sum, sono cristiano. E c'è tra le cose che racconta nella storia del secondo secolo il racconto del martirio di Policarpo, che è stato un discepolo dell'apostolo Giovanni a Smirne, e a 86 anni Policarpo venne arrestato e venne interrogato dal proconsole, e il proconsole romano gli disse: avanti, forza, devi rinunciare a Cristo e devi dire basta con gli atei. E lui disse: basta con gli atei. Questa la seconda parte la poteva dire, la prima no. E allora il proconsole, avvicinatosi, gli disse: giura e ti libererò, insulta il Cristo. Ma Policarpo rispose: sono suo servo da 86 anni e non ho ricevuto da lui nessuna ingiustizia. Come potrei insultare il mio re e colui che mi ha dato la salvezza? Ma il proconsole insisteva dicendo: giura nel genio di Cesare. E Policarpo: se speri che io giuri nel genio di Cesare, come mi ordini, fingendo di ignorare chi io sia, ascolta attentamente. Sono cristiano. E se vuoi apprendere l'insegnamento del cristianesimo, basterà che tu mi ascolti per un giorno. Vi vorrei consigliare di continuare a leggere la storia di Policarpo e del suo martirio, e di come poi alla fine fu bruciato vivo confessando la fede nel Signore all'età di forse 90 anni o più, e come è la meravigliosa preghiera che pronunciò proprio poco prima di essere ucciso. Ma sono cristiano. Ecco cosa dobbiamo dire a noi stessi quando siamo presi dall'ansia, dalla preoccupazione, dalla paura, dallo sgomento. Io non sono un pagano. Io non credo che questo mondo è governato da divinità o da forze che mi sono del tutto estranee. Sono cristiano, sono figlio di Dio, ho un padre nel cielo che si prende cura di me, che mi cura con la sua provvidenza, e che so che neanche un capello può essermi torto senza la sua volontà. Sono cristiano. E Gesù ci vuole pungere nell'orgoglio. Sono i pagani quelli che si comportano così. Voi non potete, perché la vostra identità è diversa. Voi non siete come loro. Voi avete Dio per padre, colui che provvede, colui che si cura di voi, per il quale siete preziosi, colui che ha stabilito i vostri giorni, che conosce i vostri bisogni. Qualche giorno fa ho avuto modo di parlare con una persona che professa di essere cristiano, e mi diceva: io ho un grave problema, mi vengono dei pensieri di morte, e delle parole mi risuonano nella mia mente che mi dicono tu morirai, tu marcirai nella tomba. Ora io non so da dove venissero queste voci, ma gli ho detto: ma ti rendi conto che c'è una grande contraddizione in quello che tu mi hai detto prima e in quello che mi stai dicendo adesso? In che senso? Nel senso che se sei un cristiano non dovresti temere la morte, perché Cristo ti ha dato la risurrezione, Cristo è risuscitato. E poi il fatto che morirai e che marcirai è una questione che riguarda tutti quanti noi moriremo, tutti quanti noi marciremo, tutti quanti saremo divorati dai vermi. È una questione di tempo, non è detto che questo accada domani, potrebbe accadere tra un mese, un anno o 100 anni. Ma il punto non è questo, il punto è che Gesù ha detto: io sono la risurrezione e la vita, che lui ci ha promesso la risurrezione. Avete Dio per Padre che ha stabilito i vostri giorni e non morirete prima del giorno che Dio ha stabilito che voi dobbiate morire. Questa è la realtà. Lo sapete, io so chi mi ucciderà. Io sarò ucciso un giorno o l'altro. E io so che chi mi ucciderà. Chi mi ucciderà sarà Dio, perché sarà Lui a dire: è finita per Reno Ulfo. Questo è il suo ultimo giorno, questa è la sua ultima ora, questo è il suo ultimo minuto, questo è il suo ultimo secondo. Il diavolo non mi può uccidere, gli uomini non mi possono uccidere, il cancro non mi può uccidere, la malvagità dell'umanità non mi può uccidere, né io non mi posso uccidere, Dio mi ucciderà nel giorno in cui Egli ha stabilito, e quando Lui mi ucciderà abbraccerò il mio assassino. Così dobbiamo pensare alla morte, noi che siamo cristiani. Dio è il nostro Padre Celeste. Ed è del tutto inutile, questa è la terza ragione, preoccuparsi per il domani. Preoccuparsi per il domani è uno spreco di energie, di tempo, perché non potete cambiare il domani. Perché non potete aggiungere nulla alla vostra vita, il male che deve venire verrà e non potete farci nulla. Il male che verrà sarà accompagnato però dalla grazia necessaria e sufficiente per combatterlo. Sapete che cosa mi ha colpito nel leggere più attentamente questo passo? Quello che Gesù non dice, oltre a quello che Gesù dice: non siate dunque in ansia per il domani, perché noi lo canteremo dopo, no? Perché domani mi terrà per man Gesù, noi diremmo, no? Perché domani il Signore sarà ancora accanto a me, il Signore non mi lascerà, il Signore non mi abbandonerà, no? Noi avremmo risposto così, ma Gesù personifica il domani, lo fa diventare una specie di persona. Il domani si preoccuperà di se stesso. In altri termini, dovete sapere che così come Dio farà sorgere un altro giorno sulla vostra vita, così Dio, con quel giorno, con la stessa sicurezza che quel giorno porterà la sua porzione di male, per voi che siete figli suoi, riceverete la vostra porzione di grazia. Ci sono due passi che dovete tenere in considerazione. Il primo è nel libro delle Lamentazioni di Geremia, capitolo 3, versetti 22 e 23, che dice così: è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande la tua fedeltà, E c'è un altro passo nel libro del Deuteronomio che è molto interessante. È una promessa che il Signore fa a una delle tribù, che però possiamo sicuramente estendere a tutti quanti noi. Credo che sia alla tribù di Neftali, se ricordo bene, no, di Asher. Sì, dice così al versetto 25: le sbarre delle sue porte siano di ferro e di bronzo e duri quanto i tuoi giorni, la tua forza. Altre versioni in inglese dicono: così come saranno i tuoi giorni, sarà così la tua forza, o così come saranno i tuoi giorni, così sarà la tua quiete. Però questa quiete è nel contesto di una battaglia, le sbarre delle sue porte siano ferro e bronzo, cioè strumenti di difesa. Ed è questo il senso. Ogni giorno ci porta il suo male quotidiano, ogni giorno riceviamo la grazia e la forza per affrontare il male di quel giorno. E poi c'è un'altra ragione per cui non dobbiamo essere ansiosi, ed è questa: il male temuto domani potrebbe non venire affatto. Perché? Perché Dio potrebbe liberarci da quel male, oppure perché i mali che verranno domani potrebbero essere in fondo minori di quello che ci aspettiamo. Magari temiamo che domani potrebbe venire la morte, potrebbe venire con tanta sofferenza, e poi scopriamo che invece la sofferenza è sopportabile, e il nostro passaggio da questa vita alla prossima sarà benedetto da Dio, che ci dà la capacità di attraversare il Giordano. Oppure potremmo non esserci noi. Vi ricordate chi si preoccupava del domani? Quel ricco della parabola, la cui campagna aveva fruttato tantissimo e cominciava a fare dei progetti e diceva: che cosa farò? Farò questo, demolirò i miei granai e ne costruirò di più grandi e accumulerò tutti i miei beni, e poi dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni riposti per molti anni, mangia, bevi, divertiti. Ma non ci furono molti anni per lui, non ci fu domani, perché una voce gli disse: stolto, questa notte stessa la tua anima ti sarà ridomandata, e tutto quello che hai accumulato di chi sarà? Allora concludo, perché queste sono le cose che mi preme dire. Ho detto quali sono le ragioni per cui siamo ansiosi, ho detto le ragioni per cui non dobbiamo essere ansiosi, e vi dico anche qual è il modo in cui noi non saremo ansiosi, cioè cosa dobbiamo fare per vincere, combattere l'ansia. La prima cosa, ne abbiamo già parlato domenica scorsa, è certamente il contenuto del versetto 33: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le altre cose vi saranno date in più. L'importante è cercare il regno e la giustizia di Dio là dove si possono trovare. Il problema è che molti si preoccupano, ed è giusto preoccuparsi, ma poi non cercano là dove devono cercare. È giusto che io pensi al mio futuro: ce la farò, ci riuscirò, potrò, avrò la possibilità di, riuscirò a compiere questa impresa. Sì, è giusto preoccuparsi di questo. Noi siamo stati creati con il pensiero dell'eternità, con il pensiero del domani, ma quello che dobbiamo fare è cercare di incanalare questa nostra energia E questa nostra capacità nel modo giusto, cercare il regno di Dio, dove lo dobbiamo cercare? Lì dove lo si può trovare. Dove lo possiamo trovare? Se andiamo da, che ne so, a San Calogero, a San Cataldo, da Santa Rosalia o da Sant'Agata o da chiunque altro o da qualunque uomo, le nostre speranze sono riposte male. Non troveremo conforto e non troveremo risposta alle nostre ansie. Noi dobbiamo cercare il regno di Dio là dove si può trovarlo. Lo si può trovare alla presenza di Dio nella sua parola, lo si può trovare nella sua chiesa, lo si può trovare nei suoi figli. Ed è lì, questi tre luoghi io vi raccomando di frequentare. Se volete liberarvi dall'ansia, frequentate quotidianamente la parola di Dio, che vi porterà in preghiera e vi spingerà al trono della grazia di Dio. Frequentate la chiesa di Dio, tenete legame con il popolo di Dio, dove viene predicata la parola di Dio, dove i vostri peccati vengono messi in evidenza, dove venite sfidati, dove venite istruiti, dove venite consigliati. E frequentate i figlioli di Dio, il popolo di Dio. Stamattina nella mia lettura, diciamo, devozionale della Scrittura, cerco sempre di leggere la Bibbia per nutrire l'anima, no, l'anima mia. Una delle più grandi tentazioni per un pastore, sapete qual è? Leggere la Bibbia perché la deve insegnare ad altri. Ma Dio ci dà la sua parola perché prima di tutto sia pane per noi. Ora, nella lettura della parola di Dio stamattina ho letto Prima Corinzi 16 e a un certo punto dice Paolo, versetti 17 e 18: mi rallegro della venuta di Stefana, di Fortunato e di Acaico, perché hanno riempito il vuoto prodotto dalla vostra assenza, poiché hanno dato sollievo allo spirito mio e al vostro. Sappiate dunque apprezzare tali persone. Che bella cosa! Paolo, un apostolo, un uomo che era stato al terzo cielo, che era stato direttamente alla presenza di Dio, un uomo che aveva lo Spirito Santo, che parlava da parte di Dio, che aveva visto Cristo, che poteva pregare e certamente godeva comunione con Dio, ma dice: io sono stato consolato da queste persone delle quali non sappiamo niente se non i loro nomi, che sono stati strumenti di Dio per consolare Paolo. Quanto sei superbo, quanto sei superba quando pensi di potercela fare da solo o da sola. Tu hai bisogno del popolo di Dio, hai bisogno degli altri, hai bisogno di stare con gli altri, hai bisogno di vivere insieme agli altri, isolarsi, mettersi da parte. Chi è che ti può consolare se non i figli di Dio, che sono figli di consolazione? Ognuno di noi deve essere un Barnaba. E tanti di voi possono essere dei Barnaba per noi. E pensate che il pastore non ha bisogno della consolazione? Ma certo che ce l'ha bisogno, da parte dei credenti. No, come Paolo aveva bisogno di consolazione e di aiuto. Quindi cerchiamo il regno e la giustizia di Dio continuamente là dove lo si può trovare. Secondo, affrontiamo il male del giorno con senso di realtà, di coraggio e di forza, mostrando il carattere di cui siamo stati dotati. Fratelli, a proposito di risorse, un cristiano è un essere invincibile. Voi non siete deboli, voi siete forti. perché Dio è con voi. E anche il più misero e il più debole tra di noi e deve dire, come è scritto nel profeta, dica il debole, son forte, dica il povero, son ricco, perché il Signore è con noi. Abbiamo risorse infinite perché il Dio infinito è dalla nostra parte e dobbiamo mostrare coraggio. Il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà coraggio e agirà, è scritto nel libro del profeta Daniele. Perché chi conosce Dio non può fuggire davanti al nemico, non fuggirà. Sempre nel capitolo 16 della prima Corinzi, Paolo a un certo punto esprime il suo desiderio di andare a Corinto, si trovava a Efeso, e dice queste parole, dice: rimarrò a Efeso fino alla Pentecoste. E poi dà le ragioni per cui sarebbe rimasto a Efeso. La prima ragione è questa, versetto 9: perché qui una larga porta mi si è aperta a un lavoro efficace. Allora noi diciamo, bene, Paolo sta lavorando, evangelizza, c'è una chiesa, c'è tanto da fare, non posso venire perché ho tanto da fare. Ma poi menziono un'altra ragione per cui sarebbe rimasto a Efeso. Chi di voi se la ricorda? Aggiunge, e ci sono molti nemici. I nemici di Efeso. Sapete la storia di Efeso, qual è stata, no? Che cosa è successo a Efeso, a Paolo? Ci sono molti nemici. E la presenza dei nemici non è una buona ragione, la presenza delle difficoltà, in altri termini, per un cristiano, non è una buona ragione per andare via, per scappare, per fuggire, per darsi a gambe levate, ma per piantare i piedi. Come Eleazar, che piantò i piedi in quel campo di lenticchie, la spada si attaccò alla mano e continuò a combattere fino a quando l'ultimo dei suoi nemici non cadde per la potenza di Dio. Questo è il cristiano, questo sei tu, questo sono io. Non abbiate paura, voi siete invincibili, voi siete immortali. Terzo modo, facendo tutto quello che è in nostro potere per costruire il nostro futuro. Noi non dobbiamo essere ansiosi, perché dobbiamo avere nel nostro cuore la serenità che tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Marco deve fare un esame. Non essere ansioso per il tuo esame, devi avere solo una preoccupazione di aver fatto tutto quello che potevi fare. Si studia, si impiega bene il tempo, si mantengono le giuste priorità e poi alla fine che sarà, sarà. Tu sei francese, credo che non conosci il francese, ma questo lo capiscono tutti. Che sarà, sarà. Il futuro, il domani è nelle mani di Dio. Io faccio il mio dovere, dice l'Ecclesiaste, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo. E lo dico a voi ragazze e lo dico ai giovani in modo particolare, tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze. Non siate pigri, non siate trascurati, impegnatevi, lavorate, studiate, siate attivi, ma non siate ansiosi. Il futuro dipende da Dio. Quindi come possiamo curarci dall'ansia? Dicendo: Signore, io quello che dovevo fare l'ho fatto, più di quello che potevo fare, più di quello che ho fatto non avrei potuto fare. Adesso questo rimane nelle tue mani, o Signore, veditela tu, veditela tu. Quarto, godendo del viaggio senza dimenticarci che siamo in viaggio. Ancora nel libro dell'Ecclesiaste, quello era che ho citato era il versetto 10 del capitolo 9, ma ci sono altri tre versetti che voglio leggervi, il 7, l'8 e il 9. Dice: va, mangia il tuo pane con gioia, bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami per tutti i giorni della tua vita, della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole, perché c'è un tempo per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. In altri termini, goditi la vita giorno per giorno in modo santo e legittimo. Questa è una cosa importante. Goditi la vita. Qui lo sta dicendo Salomone, perché non, la vita cristiana non è una vita di travagli. I travagli vengono di per sé, non ce li dobbiamo cercare, ma tutte le gioie che possiamo raccogliere, quelle legittime, quelle buone, quelle che non sto parlando dei piaceri del peccato, ma sto parlando delle gioie della vita, le gioie familiari, le gioie del lavoro, la gioia della natura, le gioie dello sport, le gioie dell'amicizia, le gioie, tutte quelle legittime a cui potete pensare, godetele. Non abbiate paura di essere gioiosi, non abbiate paura di essere allegri, non abbiate paura di ridere, non abbiate paura di giocare, di scherzare, di godere. Non siate timidi. Solo non dimenticatevi che la giostra non è qui, che questo è il viaggio, e che Dio ci concede sofferenze e mali insieme a gioie in questo viaggio, ma la nostra meta non è questa terra. Godete delle cose di questa vita, ma ricordatevi che il maggior godimento nelle cose di questa vita è la comunione con Dio, senza la quale pure le cose più belle di questa vita sono un inferno. Sto leggendo dei libri sul cielo, sulla vita oltre la vita, no? Quello che ci riserva il futuro, e mi ha colpito questa frase, ho concluso, ho quasi finito, fratelli, non vi tratterrò molto, ma solo due cose ancora devo dire e ho finito. Questa frase di Eril Davis dice: il cristianesimo è molto più di un assenso intellettuale alle sue dottrine o del vivere una vita buona e morale. Molte persone pensano che essere cristiani significa credere le giuste cose e vivere nel modo giusto. Eril Davis, in questo libro sul cielo, dice qualcosa di molto importante e molto vero. Il cristianesimo è molto di più di un assenso intellettuale alle sue dottrine o del vivere una vita buona e morale. Che cos'è? Guardate. La verità è importante, ovviamente, e allo stesso modo lo è un comportamento coerente, ma al cuore del Vangelo, all'essenza del cristianesimo, vi è l'offerta di una relazione intima e personale tra il credente e il Dio vivente. Questo è il cielo sulla terra. Nessuno di voi sarà felice se conosce la dottrina perfettamente. Nessuno di voi sarà felice se vive coscienziosamente e coerentemente al cristianesimo, anche perché nessuno di noi può vivere coscienziosamente e coerentemente al 100% al cristianesimo. Ma voi conoscerete la felicità se godrete di quei momenti di intima comunione con Dio, che sono l'essenza del Vangelo. È vero, una relazione con Dio. Questo è comincia così la vita cristiana. Quando il Signore ci salva, quando il Signore mi ha salvato, quando il Signore ha salvato voi, che cosa sapevate voi delle dottrine cristiane, della giustificazione per fede, della predestinazione, della croce, della riconciliazione, della propiziazione, dell'espiazione, dell'adozione, della santificazione? Niente sapevamo. Ma abbiamo creduto in Cristo che non avevamo visto, e credendo in Lui abbiamo gioito di un'allegrezza che è ineffabile e gloriosa. Non sto facendo l'elogio dell'ignoranza, no. La dottrina è importante, la vita cristiana è importante, ma all'essenza del cuore, al cuore del Vangelo, c'è la comunione con Dio. E possiamo avere la testa piena di dottrina, e possiamo avere le mani piene di opere, se non abbiamo il senso della comunione con Dio, non conosciamo questa gioia e saremo ansiosi. E finisco, noi dobbiamo pensare al domani. Se vogliamo cacciare l'ansia della nostra vita, dobbiamo pensare al domani. Ma come? Dobbiamo pensare al domani in termini escatologici. Salomone nell'Ecclesiaste, poveretto, lui non aveva il Vangelo, però ci indica la strada. Alla fine del suo discorso, al capitolo 12 nel libro dell'Ecclesiaste, Salomone cerca di indicarci la strada, ed è questa: pensa alla fine. Pensa a quello che succederà, rallegrati, sì, giovane, durante la tua adolescenza, gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza, cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore o seguendo gli sguardi dei tuoi occhi, ma sappi che per tutte queste cose Dio ti chiamerà al giudizio. Cioè, in altri termini, pensa alla fine della tua vita e della tua esistenza su questa terra, c'è un giudizio. E se noi vogliamo conoscere la fine di ogni ansietà, noi rispetto a Salomone sappiamo qualcosa di più. Noi andiamo oltre il giudizio, anzi non ci passiamo neanche per il giudizio, perché chi crede in Cristo è passato dalla morte alla vita, non viene in giudizio. Il giudizio l'ha subito Lui per noi. Se noi vogliamo vincere l'ansia, quando veniamo presi dalla paura, dalla preoccupazione, pensiamo alla condizione eterna in cui vivremo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, ed egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Le cose di prima sono passate. Ogni giorno porta il suo affanno, ma ci sarà un giorno in cui sarà tolto ogni affanno. Per alcuni di noi questo sarà un po' prima, perché avete fatto un po' di strada in più, e fra chissà giorni, mesi, anni, il Signore vi chiamerà e vi prenderà coi suoi angeli e vi porterà con sé. E in quel giorno per voi sarà un grande giorno, perché essere assenti dal corpo significa essere presenti col Signore. Ma ci sarà un gran giorno, un giorno che sarà l'ultimo giorno del male anche per noi, quando Cristo ritornerà. E quando Cristo ritornerà, Paolo la descrive così, pensate, quel momento del ritorno di Cristo. Ne parla ai Tessalonicesi e dice: ci sarà un giorno in cui il Signore, con un grido potente, con voce d'arcangelo, con tromba di Dio, apparirà dal cielo, E allora i morti in Cristo risusciteranno i primi, e noi viventi che saremo rimasti saremo trasformati e andremo a incontrare il Signore nell'aria. Guardate quanti dettagli che ci dà per una cosa che succederà in un batter d'occhio: la tromba, la voce, l'angelo, l'arcangelo, il Signore che torna, la risurrezione e poi la nostra trasformazione. E poi adesso sta raccontando questa cosa, adesso Paolo ci racconterà qualcosa dell'eternità. No, l'eternità ce la racconta con due parole: saremo sempre col Signore. Perché questa è l'eternità, questo è il paradiso, questo è il cielo: essere con Gesù. E se non sai che cosa significa essere con Gesù su questa terra, non lo saprai mai. La mia preghiera è che tu possa sapere cosa significa essere con Gesù adesso, affinché io e te potremo essere col Signore per sempre. Preghiamo. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola, che ci riprende, ci esorta, ci consola e ci porta in alto vicino a te. Perdonaci, oh Signore, delle nostre ansietà, delle nostre inutili e vane preoccupazioni, e aiutaci a imparare questa lezione sul domani. Aiutaci a combattere l'ansia di oggi con le risorse che tu ci dai, e di lasciare che ogni giorno porti il suo affanno, poiché aspettiamo il domani che tu hai preparato per noi. Ti prego, Signore, chiama e porta a te coloro che ancora sono lontani. Apri il cuore, i cuori duri. Salva per amore di Cristo. Nel nome suo preghiamo. Amen.